Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Deuteronomio, capitoli dal 31 al 34. La morte di Mosè, con Paolo De Benedetti.
Allora, l'introduzione musicale di oggi, lo avete sentito, la nostra ouverture, per così dire, è tratta da un'opera di Kurt Weill, dalla sua grande opera Weg der Verheißung, tradotto in inglese Eternal Road, che gli venne commissionata dall'impresario sionista, così dice la nostra nota, Meyer Weisgall, la scrisse nel 1933, in risposta alle persecuzioni dei nazisti contro gli ebrei. Quest'opera, che è difficile da definire nel suo insieme perché è molto composita e raccoglie l'interpretazione di molti episodi biblici, ecco, quello che abbiamo ascoltato nella versione inglese di Franz Werfel, edita dalla Naxos, era proprio la morte di Mosè, che sarà il tema centrale della puntata di oggi. Ecco, dunque, con oggi terminiamo il Deuteronomio, e con il Deuteronomio i cinque libri della Torah, della legge, l'insegnamento, i cinque libri del Pentateuco. Il Deuteronomio, lo ricordo, è stato scritto in parte dopo che l'impero degli Assiri aveva invaso il Regno del Nord, deportando molti abitanti, mentre altri avevano trovato rifugio nel sud e a Gerusalemme. Ed ecco che la narrazione, come spesso abbiamo visto che accade nelle narrazioni bibliche, spostando indietro gli eventi, a prima della conquista della Terra Promessa, cerca di dare una ragione di questa catastrofe, di questa grande crisi nella storia di Israele, e cerca di aprire una speranza in mezzo a quel popolo sofferente. Questo è il senso di Scegli la vita, di cui parlavamo la volta scorsa con Carucci Viterbi, ma la Bibbia è un libro pieno di enigmi e non ci sarebbe altrimenti la grande storia della sua interpretazione. Oggi cercheremo di affrontarne un altro con Paolo De Benedetti, che saluto con grande piacere. Buongiorno De
Buongiorno.
Benedetti. Buongiorno. Allora, De Benedetti, lo sapete, è uno degli interpreti che ci ha offerto tante chiavi di lettura, ma tante volte lei ci ha lasciato con molte inquietudini, e di questo però le siamo molto grati, De Benedetti. Allora, io in primo luogo le voglio chiedere, ecco, lei come affronta, come legge questo libro del Deuteronomio, anche da un punto di vista personale? Cioè, è un libro che le piace? Abbiamo visto la difficoltà di Numeri, Levitico. Ecco, il Deuteronomio Che cos'è per lei?
Per me il Deuteronomio è, senza togliere nulla al fascino di certi capitoli della Genesi o dell'Esodo o anche dei Numeri, è forse il libro del Pentateuco che dice, se siamo in grado di ascoltarlo, dice di più all'uomo di oggi.
Perché questo?
Per questa ragione. Intanto perché è nato sotto, diciamo così, l'ispirazione, l'ambiente di Elia e di Osea. E teniamo presente che Osea è il profeta della maternità di Dio.
Ecco, poi quando incontreremo questi profeti dovremo renderci conto che cioè, l'ordine cronologico non è lo stesso dell'ordine del canone biblico.
No, certo, ecco, perché il Deuteronomio, secondo il racconto biblico dei Libri dei Re, sarebbe stato scoperto sotto il re Giosia nel 621, prima dell'era volgare. Era nascosto nel Tempio, dove l'avrebbe nascosto il re Ezechia circa un secolo prima.
Ecco, qui, quindi diciamo che più o meno si sente un po' il clima di queste invasioni incombenti, imminenti, no?
Sì, si sente anche un crescere di quello che sarà poi l'animus del profetismo. Il Deuteronomio, che secondo la critica biblica è opera della fonte di, cioè appunto deuteronomistica, è stato definito legge predicata, ossia a differenza per esempio delle leggi sinaitiche, del Levitico e dei Numeri, è qualche cosa che noi dobbiamo ascoltare. Che dobbiamo ascoltare e dobbiamo tenere presente che colui che ci parla, che poi in gran parte nel Deuteronomio è Mosè che parla, cioè Dio parla a Mosè e Mosè parla a Dio e a noi.
Ecco, Mosè fa dei veri e propri sermoni, infatti.
Certo, certo. Fa appello a alcune ispirazioni contenute soprattutto in tre parole. Una è memoria, ossia il Deuteronomio, come gli altri libri del Pentateuco, ci ammaestra e ci raccomanda di non dimenticare.
E infatti si riracconta continuamente la storia.
Però in senso attualizzante.
Sì.
Questo è caratteristico del Deuteronomio. La parola oggi nel Deuteronomio compare 70 volte. E questo oggi, insieme all'ascolto, è una definizione, se posso esprimermi così, degli utenti del Deuteronomio, di coloro ai quali è diretto. E chi sono questi? Nel Deuteronomio ben 25 volte compare la parola fratello. Quindi il Deuteronomio presuppone non solo un pluralismo di ascoltatori, non un singolo, non un profeta che parla con Dio a tu per tu, ma un pluralismo di ascoltatori. E questo pluralismo è la grande famiglia di Israele.
Ecco, quindi la fratellanza.
La fratellanza.
Che, come abbiamo visto finendo Genesi, cioè con la storia di Giuseppe, è una conquista, non è un dato di fatto.
Esatto.
Nella condizione umana, e quindi è una conquista difficile da ottenere. Quindi...
E questa fratellanza è, diciamo così, il cotè umano di quell'altro aspetto del Deuteronomio espresso dall'espressione timore di Dio. Il timore di Dio nel Deuteronomio non è paura di Dio, assolutamente. Timore va inteso come rapporto di amore con Dio. Rapporto di amore. Il Dio del Deuteronomio è un Dio che ci ama.
Perché si teme chi ci ama?
È difficile esprimere con un linguaggio moderno il senso di amore che c'è nella parola timore, ma possiamo dire che il timore di Dio lo potrei definire in tante maniere, ma potrebbe essere espresso così: timore di perderlo, cioè un bisogno di Dio che diventa sempre crescente nel periodo esilico, quando il popolo di Israele era, per usare un'espressione che i rabbini riferiscono ad Abramo, però tutto il popolo era un arameo errante.
Sì, questo l'abbiamo incontrato la volta scorsa. Ecco, forse timore nel senso che bisogna prestare attenzione a ciò che dice, no?
Prestare attenzione e non trascurare i sensi profondi delle parole che ascoltiamo. Il timore di Dio significa anche consapevolezza della esistenza di Dio, della sua presenza davanti a noi, del fatto che non si può prescindere da Lui.
Certo, questo in epoca moderna, cioè in epoca contemporanea, cioè è difficile pensare che si possa non prescindere da Dio, no?
Certo.
Questo ci dice la Bibbia, quindi questo lo dobbiamo accogliere come un pensiero e una storia. Poi certo, ciascuno farà i conti con questa storia. Ecco, ma lei ci ha detto memoria oggi, cioè la pressione di queste parole e l'ascolto. Ecco, forse il timore si potrebbe comprendere, cioè potrebbe essere una parola che comprende tutte queste dimensioni, no?
Certo.
Cioè la memoria, quindi timore perché occorre ricordare che cosa è accaduto, occorre far vivere oggi quel ricordo e occorre ascoltare queste parole, forse.
E del resto, nei catechismi della mia infanzia, tra le virtù, adesso non mi ricordo più se si chiamavano cardinali o teologali, c'era il timor di Dio.
E quello però era bello minaccioso, credo.
No.
No? Non lo era?
Il timor di Dio non era minaccioso. Almeno io non l'ho mai inteso in senso minaccioso, ma l'ho inteso come consapevolezza del suo essermi accanto.
Io credo che però molti l'abbiano inteso come,
sì, certo,
come qualcosa da far spavento,
come
e forse
spavento.
È stato anche usato così, no?
Cioè è stato abusato.
Dagli estensori anche dei catechismi.
Ma certo, gli estensori dei catechismi dovrebbero rimeditare il Deuteronomio.
Ecco. Allora, notavamo l'altra volta che suona come un libro anche pieno di grandi contraddizioni, perché da un lato prescrive lo sterminio dei nemici, dall'altro ha prescrizioni non solo di giustizia ma di grande delicatezza, come abbiamo già visto, nei confronti dei poveri, degli stranieri, e dall'altro anche un'attenzione verso le cosiddette creature minori. Abbiamo visto gli alberi l'altra volta, cioè
certo,
non sradicare gli alberi, e le volevo sottoporre un versetto del capitolo 22, anzi 2, in cui dice: quando cammin facendo troverai sopra un albero o per terra un nido di uccelli con uccellini o uova, e la madre che sta a covare gli uccellini e le uova, non prenderai la madre sui figli, ma scacciandola lascia andare la madre e prendi per te i figli, perché tu sia felice e goda lunga vita. Ora, prendere per sé gli uccellini non è una cosa molto bella, però ecco, questo lasciare andare la madre è significativo,
perché possa fare altri uccellini. Non tutti i precetti hanno immediatamente la promessa di ricompensa. Questo ce l'ha. Ed è uguale la promessa di ricompensa a quello dell'onore il padre e la madre.
perché tu sia felice e goda lunga vita.
Ecco, è un concetto similissimo a quello di onore il padre e la madre. Perché? Perché la maternità dell'uccellina commuove l'autore deuteronomista e ci insegna qualche cosa di molto profondo.
Ecco, c'è sempre questo grande rispetto per la maternità, per la riproduzione. In fondo ricorda anche il senso di non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Il rispetto per la procreazione,
certo.
Che ci deve. Ecco, comunque, noi siamo qui all'ultimo discorso di Mosè, cui seguirà la sua morte, che abbiamo detto è un vero enigma. Prima c'è una serie di altri atti, anche se ne abbiamo parlato la volta scorsa, vorrei riprendere alcuni versetti che precedono quelli che abbiamo già letti, quelli relativi alla legge che prescrive di scegliere la vita.
Io ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione, la maledizione, scegli dunque la vita.
Ecco, però io volevo riportarla ai versetti prima, sempre al capitolo 30, dall'1 al 14, e ce li legge Danilo De Girolamo.
Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te, e tu le richiamerai alla tua mente, in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà disperso. Se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Quando anche tu fossi disperso fino all'estremità del cielo, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne riprenderai il possesso. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, e tu viva. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo. Non è di là dal mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.
Allora, Paolo De Benedetti, nei primi versetti di questo capitolo 30 abbiamo sentito effettivamente la percezione di quella che sarà poi in realtà tutta la storia di Israele, no? La deportazione, l'esilio,
sì.
Ed è effettivamente un po' impressionante la storia di questo popolo.
Sì, è impressionante, anche perché gli autori biblici alcune volte la raccontano come disgrazie accadute al popolo, ma altre volte come punizioni inflitte al popolo. In realtà i vari redattori si sono posti certamente molti perché, e uno dei perché che si sono posti è sicuramente questo: ma perché ci succedono tante cose così terribili? E non potendo e non volendo pensare a un Dio capriccioso, pensano e qualche volta, secondo me, si inventano delle colpe che giustifichino la loro rovina. Non dobbiamo pensare che tutti i castighi annunciati qui e in altri testi siano la realizzazione collettiva di occhio per occhio, dente per dente. Siano un tentativo degli autori biblici di trovare una spiegazione al fatto che molto spesso viene smentita l'affermazione «l'empio perisce e il giusto prospera». ossia è un tentativo di giustificare la presenza dell'infelicità, della rovina, del male, eccetera.
Sì, perché in effetti non è vero che poi accade sempre che se si ascolta quella parola si ottiene la vita.
Ah no, certo.
Ecco, però non trova terribile, come dire, per giustificare Dio attribuire delle colpe a se stessi? Cioè, se è questa la declinazione.
Sì. Sì, ma non dimentichiamo che prendendo la Bibbia in tutto il suo spessore e la sua evoluzione, pensiamo solo per esempio al libro di Giobbe, noi troviamo che Dio è coinvolto nel nostro dolore e nella nostra rovina, che Dio ha scelto di esserci vicino nel male del mondo. E questo, da un lato, dovrebbe essere sviluppato con molta consapevolezza per rispondere in qualche modo alla presenza del male, ma dall'altro lato ha spinto i redattori a trovare delle giustificazioni che oggi chiamerei apologetiche alla rovina, alle disgrazie, alle sconfitte, alle vendette, a tutto ciò che è male nella storia di Israele. In fondo, se posso ancora dire questo,
sì,
il Dio di Israele, il Dio della Bibbia, il nostro Dio, non è al di sopra del dolore, è al di sopra del male, ma non è al di sopra del dolore.
Questa è la sua lettura, però è vero che, come lei dice, questo libro, per leggerlo così, va preso nel suo complesso e forse anche nella storia successiva dell'interpretazione.
Ah, certo.
Perché bisognerebbe forse uscire dal canone e arrivare fino ai nostri giorni.
E diciamo che ogni generazione, anzi ogni lettore, trova nel testo biblico qualcosa che è destinato proprio a lui.
Ecco, la Bibbia. Però questo, cioè, rende difficile una lettura della Bibbia come parola di Dio. Cioè, ritorniamo poi sempre su questo nodo, perché cioè, se è parola di Dio è stata ben contraddittoria e dobbiamo dare un contributo ben forte per interpretarla e leggerla in questo modo.
Certamente, certamente. Oggi possiamo essere aiutati, come dicevo prima, dalla storia delle forme, dalla teoria dei generi letterari, da tutte queste cose qui che i biblisti conoscono bene. Quando questo non era ancora maturato, allora che uscita c'era dalla domanda? C'era l'uscita, due uscite. Una, di aggravare le colpe dell'uomo. L'altra, di
attribuire,
immaginarsi
un Dio tremendo.
Un Dio, appunto,
vendicatore, vendicativo.
Vendicatore, punitore, bisognoso di giustizia fatta da lui.
Però ecco che allora, cioè, come diceva Gregorio Magno, la parola cresce con la lettura.
Certo.
E quindi continua a crescere fino ad oggi.
E se mi è consentito ricollegarmi un momento alla storia dell'uccellina,
sì,
che io ritengo uno dei passi più sublimi di tutta la Bibbia, si racconta che un maestro ebreo del secondo secolo, Elisha ben Avuya, un giorno vide, di sabato, quando era proibito salire sugli alberi, vide uno che salì sull'albero, non fece volare via l'uccellina, ma la prese con le uova e tornò sano e salvo a casa. E in un altro giorno, invece, in cui era permesso salire sull'albero, vide uno pio che salì, fece volare via l'uccellina, scese e un serpente lo uccise.
Quindi l'ingiustizia più palese.
E allora, diciamo, esclamò: En, din, ve, en, dayan. Non c'è giustizia e non c'è giudice. Quando fu divenne ateo e per dimostrare il suo ateismo in un giorno di sabato strappò un ciuffo d'erba, cosa vietata. Poi perse il suo nome, venne chiamato Aher, cioè un altro. Quando era malato gravissimo, il suo grande discepolo, di quando lui era ancora maestro, Rabbi Meir, andò presso il suo letto per cercare di riconciliarlo con Dio. E quegli rispondeva sempre: è troppo tardi. Ma Rabbi Meir continuò a insistere ed Elisha ben Avuya non aveva più la voce, non aveva più nulla, ma di fronte a questa insistenza filiale gli uscirono due lacrime dagli occhi e allora Rabbi Meir esclamò: è salvo. Ecco, questo episodio, che è un midrash su un passo del Deuteronomio, ci aiuta anche a leggere gli aspetti problematici dei testi biblici, nel caso nostro del Deuteronomio, sotto una luce di speranza, di fede, di consolazione.
Ecco, quindi non rinunciare, insomma, alla consolazione, ma insistere finché, sì. Ecco, finché poi, cioè queste due lacrime sono un po' la circoncisione del cuore di
esattamente.
Cui abbiamo sentito leggere prima, il cuore, il tuo cuore, il cuore della tua discendenza. Ecco, ma veniamo al tema che volevamo proporle oggi. Dunque, poi seguono vari passaggi, c'è la designazione di Giosuè a successore di Mosè, e poi più volte l'avvertimento che Mosè sta per morire, ma che non morirà nella terra promessa. Poi c'è un lungo cantico di Mosè, molto bello, magari lo leggeremo alla fine se ne avremo tempo, in cui Mosè, così, è una sorta di testamento spirituale questo cantico di Mosè, e poi alla fine c'è anche una benedizione che dà Mosè, che, sapendo di dover morire, a tutte le 12 tribù, che sembra un po' ricalcare quella di Giacobbe in Genesi 49, sui 12 figli, le 12
certo.
tribù. Ecco, poi però arriviamo al capitolo della morte. Allora, il Signore ha detto già più volte, sia nel libro dei Numeri che in questo libro, il Signore disse a Mosè: ecco, il giorno della tua morte è vicino, chiama Giosuè e presentati nella tenda del convegno, perché io comunichi i miei ordini. Stai per addormentarti con i tuoi padri, questo popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri nel paese nel quale sta per entrare, ma tu non entrerai in questo paese. Allora leggiamo proprio l'ultimo capitolo, il 34, e vediamo lì che cosa succede.
Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale, e il Negeb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. I figli di Israele lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. I figli di Israele gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele.
Allora, Paolo De Benedetti, qui ci troviamo di fronte a un grande enigma. Allora, perché Mosè, che era stato chiamato l'amico di Dio, quello con il quale il Signore aveva parlato faccia a faccia, il servo del Signore, chiamato anche qui, ecco, perché non entra nella terra promessa?
Ecco, qui dovrei fare un passo indietro.
Sì.
Quando, secondo il Midrash, Mosè viene a sapere che deve morire, allora invoca l'intercessione di tutte le creature, il cielo, la terra, il sole, la luna, le costellazioni, i monti, il mare, per ottenere misericordia. Ma Dio fece chiudere le porte del firmamento perché non entrasse a lui la sua supplica. Allora Mosè si mise le mani sul capo, gridò e pianse e disse: «A chi andrò a chiedere misericordia per me?» E c'è un bellissimo Midrash in cui si dice che Mosè parla con Dio. Devo dire tra parentesi che secondo i maestri di Israele la differenza tra Mosè e i profeti è questa, che i profeti parlano con Dio quando Dio vuole. Mosè parla con Dio quando vuole lui e Dio gli risponde. Dio dice al suo profeta: io ho fatto due giuramenti, uno di far perire Israele dal mondo per quello che ha commesso e uno di farti morire e non lasciarti entrare nella terra. Ho annullato il giuramento su Israele per te che hai detto perdona loro, e ora mi chiedi che di nuovo io annulli il mio e prevalga il tuo, e dici fa che io passi? Tu afferri la fune del pozzo su due capi. Se tu vuoi che prevalga il fa che io passi, annulla il perdona loro, e viceversa. Quando Mosè, nostro maestro, udì questo, disse: Signore del mondo, perisca Mosè e mille come lui, e non si perda un'unghia di uno di Israele. Ecco, questa funzione intercessoria di Mosè è quella che in certo senso è collegata all'incompiutezza del suo compito. All'incompiutezza del suo compito. Mosè aveva rinunciato a essere quello che era, un principe della corte d'Egitto. E adesso Dio non solo lo fa morire, ma gli amareggia la morte.
Facendolo morire lontano, tra l'altro, poi nei testi naturalmente ci sono delle spiegazioni nel libro dei numeri al capitolo 20.
Certo.
Si dice che è colpa di Mosè.
La questione delle acque di Meriba.
Che non ha eseguito bene un ordine, invece in Deuteronomio al capitolo 1 c'è Mosè che si lamenta col popolo e dice: ecco, per colpa vostra.
Sì, certo.
Però comunque resta il fatto, come dire, insomma, enigmatico che questo uomo che parlava, che era il più vicino di tutti a Dio, non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, in realtà non viene fatto entrare nella terra promessa.
Certo, questo ci farebbe pensare a una immagine di Dio molto, come dire, sgradevole, ecco, se non fosse che il racconto della morte di Mosè, seguendo il testo ebraico letteralmente, ha una espressione che è veramente commovente. Mosè morì per ordine del Signore. In realtà in ebraico l'espressione non è per ordine, ma per bocca o sulla bocca. Ed è sempre stata interpretata come il Signore prende l'anima di Mosè con un bacio. Ecco, la morte
perciò anche nel
bacio.
Testo che abbiamo sentito prima di Kurt Weill c'è cioè il Signore che scende per dare un bacio.
La morte per bacio. E questo è uno dei testi più, questa interpretazione è uno dei testi che veramente ci fa venire le lacrime agli occhi. E nello stesso tempo questo non finire la propria opera è uno dei grandi misteri. C'è un detto di Rabbi Yannai, e Rabbi Yannai diceva: non sono nelle nostre mani né la tranquillità degli empi né le sofferenze dei giusti. E questa è una risposta a una domanda, a costo testi molto distanti fra loro,
sì.
È una risposta a quello che si chiedeva Paul Ricoeur: perché tanta sofferenza in eccesso rispetto alla capacità di sopportazione dei semplici mortali? Tutto questo, nel caso della morte di Mosè, ci fa pensare a due aspetti opposti. Uno, che potrei chiamare positivo, è che le opere incompiute dell'uomo vengono compiute da Dio. Vengono completate da Dio. E l'altro, da un punto di vista piuttosto negativo, che nessun sogno dell'uomo si avvera totalmente. C'è un detto di Rabbi Tarfon, che sarebbe quello che nella patristica è chiamato Trifone, nel trattato appunto a Avot, il secondo capitolo, che è uno dei detti che io ritengo non solo fondamentale a proposito della morte di Mosè, ma che dovremmo tenere presente per tutto ciò che noi siamo e facciamo, per ognuno di noi. E il detto è questo: non sta a te compiere l'opera, ma non sei libero di sottrartene.
Sì, questo è un detto grandioso, perché appunto noi dobbiamo portare avanti il nostro compito finché è possibile,
senza la pretesa
di compierlo. Ma allora, in questo senso, mi sembra molto bella l'osservazione che fece Kafka in una nota del 1921, un po' complicata come può essere Kafka naturalmente. Dice: essenza del percorso nel deserto, relativo alla morte di Mosè. Però alla fine dice: Mosè non arrivò a Canaan non perché la sua vita fosse troppo breve, vabbè, questo si sa, ma perché era una vita umana. Cioè, secondo me coglie proprio il senso dell'incompiutezza.
Certo.
Cioè,
e io vorrei aggiungere a commento sia del detto di Rabbi Tarfon sia della frase di Kafka che in fondo questo vale anche per Gesù. Anche Gesù non ha compiuto la sua opera. Anche Gesù. E naturalmente tutto quello che abbiamo detto sulla morte di Mosè ci fa anche pensare a un'altra cosa, che noi vediamo sia negli istanti precedenti la morte di Gesù, sia nella storia della morte di Mosè, ossia quella cosa terribile che è la solitudine nel morire. Si muore sempre soli.
Tra l'altro Mosè è anche vissuto in un certo senso solo.
È vissuto anche solo. Certo.
Fin dall'inizio della sua nascita,
certo.
No? Bambino nella culla in mezzo alle acque,
certo.
E poi sempre non capito dal popolo, sempre a fare da mediatore, quindi una grande solitudine. Ma io voglio ricordare, tra l'altro, l'ho dimenticato di farlo prima, che alla morte di Mosè è dedicato non solo un bel saggio, ma direi tutto un libro di Paolo De Benedetti, La morte di Mosè e altri esempi. È uscito recentemente, riuscito dalla Morcelliana, era uscito in prima istanza da Bompiani, mi sembra,
sì.
Molti anni fa, nel del 1971 la prima edizione.
Mi pare, sì.
Ecco, e il capitolo iniziale è proprio dedicato alla morte di Mosè, e ci sono alcune delle cose che ci ha detto ora De Benedetti. E però voglio anche ricordare che alla morte di Mosè dedicò una bella, lunga, molto lunga poesia Dietrich Bonhoeffer durante la sua detenzione nel carcere di Tegel, in un certo senso identificandosi in questo Mosè che va a morire senza vedere, senza conoscere la terra promessa, quindi senza conoscere l'esito della sua azione. Bonhoeffer non sapeva come sarebbe finito il nazismo, cioè sì, sapeva, certo, che era vicina la fine, ma non sapeva che cosa, certo, sarebbe accaduto. E però in Bonhoeffer c'è sì naturalmente una nota molto malinconica, perché lui sa di dover morire e naturalmente non era addolorato per questo, amava la vita. Però non ha, come dire, rammarico, cioè dà per scontata l'incompiutezza, no?
Sì.
Dice, leggo solo qualche verso: porgi dunque al dubbioso la bevanda amara e la fede ti renderà lode e grazie. Per me hai fatto cose mirabili, l'amarezza hai trasformato in dolcezza, attraverso il velo della morte fammi vedere il mio popolo che si reca alla solenne festa. Lui ancora non lo vedeva, non la vedeva questa festa, no?
No, certo, non la vedrà.
Mentre sprofondo, Dio, nella tua eternità, vedo il mio popolo camminare nella libertà. Ecco, è questa visione, questo sogno. E lei diceva prima, giustamente, che nessun sogno si compie mai, no? Prima di morire.
Certo, resta sospeso.
Però, ecco, in fondo, cioè, è bella questa conclusione di questa incompiutezza della vita di Mosè, altrimenti che cosa sarebbe stato il condottiero che arriva trionfante? Cioè è molto più profonda.
E in certo senso credo che le figure moralmente e religiosamente più importanti siano quasi tutte caratterizzate dall'incompiutezza. Ma qui vorrei aggiungere ancora, se ho un minuto,
sì, una cosa, sì,
un pensiero di Hans Jonas nel concetto di Dio dopo Auschwitz. Jonas dice che Dio ha tre attributi fondamentali: l'onnipotenza, la comprensibilità e la bontà. Le cose che avvengono nel mondo, mondo nel quale Dio non compie l'opera, non riesce a compiere l'opera, ci insegnano che questo Dio l'onnipotenza non ce l'ha. E per essere comprensibile dobbiamo pensarlo come un Dio che non compie l'opera, come un Dio che non ha l'onnipotenza. E allora bontà e comprensibilità ci danno un'immagine di Dio convincente, ma bisognosa di aiuto.
Quindi pensare un'incompiutezza anche per Dio,
oltre
che per Mosè e per tanti altri.
E allora io concluderei citando un midrash che cito ogni volta che posso.
Prego.
Di Isaia 41, il cui testo dice: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. E il Midrash interpreta, cosa che linguisticamente si può fare: consolatemi, consolatemi, o mio popolo, dice il vostro Dio.
Quindi un Dio che ha bisogno di consolazione.
E di aiuto.
E di aiuto. Bene, grazie tantissime Paolo De Benedetti,
grazie,
per la sua sapienza che ci
grazie
dà sempre. Grazie davvero per questa bella lettura del Mosè incompiuto, potremmo chiamarlo così.
Sì.
Ci ritroveremo, spero, presto. La settimana prossima ripartiamo con Il libro di Giosuè, spiegheremo perché si chiamano profeti anteriori, ricordo che Danilo De Girolamo ha letto i testi, Antonella Borghi in regia, Paola Tegliolini alla cura, Cristiana Munzi consulente musicale, Gaetano Chiarella ci ha assistito per la parte tecnica e ricordo il nostro sito dove trovate tutte le informazioni sulle puntate, uominiprofeti.rai.it, l'indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana. E ancora un grazie a Paolo De Benedetti. Buona giornata a lei.
Grazie, altrettanto.